sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, questa prima tappa del nostro cammino quaresimale, la Chiesa ci mette davanti alla realtà del peccato, realtà dalla quale siamo stati strappati da Gesù. E la prima lettura non poteva non parlarci del peccato originale, che è fondamento della nostra fede. Cioè, ma è una storiella, ma è una favoletta, una leggenda? No, è rivelazione. Rivelazione che sta come colonna fondamentale della nostra fede. È chiaro che non è successo il fattarello così come è stato descritto. Ci vorrebbe un minimo di conoscenza dei generi letterari con cui è stata scritta la Bibbia, per cui la verità è secondo il genere letterario: c'è la cronaca, c'è la poesia, c'è la prosa, c'è il racconto mitico, e questo è un racconto mitico che non vuol dire favola, ma vuol dire un artificio letterario ispirato da Dio che mostra il nucleo, il messaggio di ciò che è avvenuto all'inizio, senza il quale non possiamo spiegare l'uomo e non possiamo spiegare Gesù Cristo, perché Lui è venuto per darci la possibilità di una vita nuova dopo che la nostra natura era stata ferita dal peccato, profondamente ferita dal peccato. E se noi leggiamo con occhi attenti questa pagina del Vecchio Testamento, oggi lo si vorrebbe buttare, tutto il Vecchio Testamento, sono, ciclicamente si ripetono gli errori, no? Come se ci fosse il Dio del Vecchio, il Dio del Nuovo, che poi non conoscono manco il Nuovo, perché ci sono certe pagine del Nuovo Testamento che vi fanno rizzare i capelli, no? E certo, se io leggo solo quello che mi pare, e l'altro lo scarto, no. E in questa pagina, se io lo leggo con occhio intelligente, vedo subito fuori che in questa pagina, oltre che dirmi che l'uomo all'inizio ha peccato ed è stata una tragedia per tutta l'umanità, mi sta dicendo qual è l'essenza del peccato. L'essenza del peccato è svincolarmi da Dio. L'essenza del peccato è voler fare a meno di Dio. L'essenza del peccato è costruire la mia vita su me stesso. L'essenza del peccato è la disubbidienza a Dio. E nasce sotto istigazione del nemico, dell'umanità. E sapete perché è nemico dell'umanità? Perché lui è invidioso. Era splendore di grazia insieme con i suoi satelliti che come lui hanno rinnegato, e di colpo è diventato tenebra. E di fronte a questo uomo chiamato alla santità da Dio, che è di livello inferiore, perché lui è purissimo spirito, mentre noi siamo esseri incarnati. Allora lui, quando vede tutta questa bellezza nell'uomo, questa grazia della figliola, muore di invidia. E allora tutta la sua esistenza la spreca perché? Perché gli uomini diventino come lui. Perché l'invidioso e il geloso non può sopportare il bene, non può sopportare il bene dell'altro, la cosa più perfida che c'è. Non sopportare la bellezza, la grazia, la ricchezza, l'ingegnosità, i talenti dell'altro. Lui è così, allora cerca di fare sì che l'uomo venga distrutto e introduce pensieri, logiche, per sradicare da Dio, dal cuore dell'uomo, e portarlo a quella bruttezza che, scusate, mi sembra evidente oggi se vediamo questa cultura nella quale siamo immersi, no? Dove abbiamo un uomo che fa le cose più meravigliose, che va studia di andare a Marte anche fisicamente, adesso sono tutti incantati da questi pianeti che hanno scoperto, si sentono così forti, così potenti, e poi incapace di virtù, incapace di vita morale, incapace di fedeltà, arrogante, presuntuoso, avaro, egoista, brutto, brutto. No? E tutto questo in seguito a che cosa? Al peccato accolto nel proprio cuore. E in questa immagine vediamo appunto questa essenza del peccato, che innanzitutto è mancanza di fiducia in Dio. Non hanno avuto fiducia in Dio. Hanno pensato che mangiando di quello che era stato ordinato di non mangiare sarebbero stati meglio. E poi la tentazione di sempre, no? C'è qualcuno che c'ha i soldi, naturalmente, no? Che si fa ibernare, no? Qualcuno ha fatto ibernare anche la testa della moglie, proprio perché, ecco, perché vogliono vivere per sempre, vogliono sperare che un giorno possano essere, sarai come Dio. È la tentazione di credersi Dio, è la più sciocca che c'è. Eppure questo uomo che è scriteriato, perché quando tu perdi Dio, perdi il criterio, perdi il giudizio, perdi la capacità di filosofare, perdi la capacità di ragionare. È la cosa più semplice, sei un poveraccio, sei una creatura, oggi ci sei, domani non ci sei, morirai. Cerca di morire bene, te lo dice il buon senso, no? No, perché è scriteriato, no? Povero uomo, no? E che si crede di poter essere come Dio. E sapete perché l'uomo ha questa tentazione di credere di poter essere come Dio? Perché l'uomo e la donna hanno ricevuto la vocazione di essere, diventare Dio in Cristo. E il demonio entra in questa tendenza naturale che è la porta in modo disordinato, perché noi siamo chiamati a essere Dio nella via tracciata da Gesù. Nell'umiltà, nella semplicità, nell'obbedienza siamo chiamati a diventare Dio. Siamo chiamati a diventare liberi. Liberi. Oggi questa, se si ascolta qualche volta la televisione, c'è questa libertà, no? Adesso libertà anche di morire quando mi pare, libertà. C'è quella che dice 20 giorni non è riuscita a trovare un medico che abortisse suo figlio, poi finalmente all'ultimo momento ha trovato un medico che... E nessuno pensa a quel bambino che è stato macellato. Nessuno pensa. Ringraziamo il cielo che ci sono tutti questi medici che non vogliono spezzettare, perché questo si tratta. Spezzettare senza anestesia un essere umano. Ma a noi ci fa senso una balena che muore, ci fa senso un pinguino. Si fanno storie per uno che ammazza un leone in Africa. E questi milioni di bambini che noi trucidiamo, altro che Hitler, altro che Hitler, non ci fa senso. E tutto questo perché crediamo e vogliamo e pretendiamo di essere Dio, mentre siamo dei poveracci, siamo dei peccatori. C'era una predica stupenda del beato Paolo VI, dove, analizzando i tempi, diceva: oggi, di ferito all'uomo, non si parla più di peccato, di uomo peccatore. Si dice fragilità, ferite, tante... Ma non si dice la parola giusta, peccatore. Perché? Chi è il peccatore? Colui che ha peccato. Colui che ha peccato. E noi... Perché portiamo questo colore viola che è di penitenza durante il tempo di Quaresima? Perché siamo invitati dalla Chiesa nel tempo di Quaresima a vivere in modo forte ciò che dovrebbe essere normale per il cristiano. Perché per il cristiano la penitenza è normalità, è ordinarietà, non è specialità. Non è specialità la penitenza. Perché? Perché nel giorno del battesimo tu lo sai cosa è successo. C'è Benedetto XVI, Papa Emerito, che c'ha una predica stupenda sul battesimo, dove dice: nel battesimo il tuo io è stato preso, sradicato e inserito nell'io più grande di Cristo. Cosa è successo? Non è nata una vita nuova nel giorno del battesimo. No, sei tu che sei entrato nella sua vita. Lo ripeto, nel battesimo non è nata una vita nuova che tu devi coltivare, ma sei tu che sei stato innestato nella sua vita. Ma per innestare te in quella vita dovevi morire. Dovevi morire. E infatti nel sacramento c'è l'immersione, che vuol dire la tua morte. E Paolo un giorno ai suoi fedeli dirà, un po' scocciato: ma non lo sapete che siete morti con Cristo? E io chiedo a voi, ma non lo sapete che siete morti con Cristo? Probabilmente no, perché nessuno ve lo ricorda più. No, siamo morti con Cristo. Nella dimensione sacramentale, che non vuol dire simbolica, no, reale, ma nel sacramento. E quindi ho ricevuto in me una forza che chiede la mia collaborazione. Cioè io devo collaborare con questa vita nella quale sono stato innestato, perché questa vita in me possa scorrere sempre più. Ecco l'ascesi, ecco la penitenza. Non è per ottenere l'amore, non è per essere virtuoso, no, è per custodire quella vita nella quale sono stato inserito. E allora, qual è la prima penitenza che il cristiano deve fare? Ci sono tanti che dicono, ecco, buoni cristiani, buoni, ma spesso la bontà non serve, perché l'ignoranza poi ti fa sballare. E la caratteristica principale del cristiano moderno è l'ignoranza, perché non conosce il catechismo, non lo conosce. E si pensa al catechismo come quelle cose che si è imparato da bambini. No, il catechismo si impara sempre, anch'io studio il catechismo. Allora qual è la prima penitenza che deve fare il cristiano? Il cristiano, cioè quello che si volge a Oriente e dice: voglio essere battezzato, rinuncio al peccato, rinuncio a Satana e a tutte le sue opere. Qual è la prima penitenza? Non peccare. Questa è la prima penitenza. Non peccare. E nel Vangelo vediamo quali sono le caratteristiche del peccato, le tre dimensioni del peccato. La dimensione personale, il mio rapporto con me stesso, il dominio delle mie pulsioni, il dominio di tutto quello che avviene in me, perché il peccato inizia da lì. Ricordatevi quello che ha detto Gesù. Gesù ha detto: se tu guardi una donna e la guardi con concupiscenza, sei già adultero. Sei già adultero! Sapete qual è il segno che io mi sono convertito veramente? Ma sul serio. Il primo segno è che inizio una lotta spirituale con me stesso, con i miei desideri, con i miei sentimenti, con le mie emozioni, con i miei pensieri. Ma se non c'è questo, mi fate ridere di vita spirituale. E questa è la prima. Peccato che mi coinvolge nella mia relazione con me stesso. Ma è grave, è mortale. Innanzitutto, ricordiamoci che peccato grave o peccato mortale è la stessa cosa. Cosa significa peccato grave e peccato mortale? Che io faccio una scelta mia personale contro la volontà di Dio e mi metto contro di Lui. Ma io non ho ammazzato, non ho rubato. No. Sei stato adultero nel cuore. Sei stato omicida nel cuore. Basta questo per finire all'inferno. Padre esagerato! Ma stanno ripetendo continuamente che la dottrina non cambia, la dottrina non cambia, la dottrina non cambia, questa è la dottrina. Questa è la dottrina, no? Del peccato inizia nel cuore. E che cosa disse Dio a Caino? Il peccato sta accovacciato alla porta del tuo cuore, ma tu dominalo. Cristo ci ha dato la possibilità di dominare il peccato, ci ha dato il suo Santo Spirito. Nessuno è scusato e nessuno è scusabile per i suoi peccati, perché abbiamo ricevuto lo Spirito Santo. Nessuno è scusabile, no? Perché la potenza divina d'amore che ha tenuto in croce Cristo può tenere in croce te nella tua situazione personale. E se tu non credi questo, non sei cattolico. Ma dice, ma che importa oggi cattolico, protestante, buddista? No, no. Andate, predicate il mio Vangelo, ed è questo, non è un altro, non ci sono due, tre, quattro Vangeli, perché chi vi predicherà un Vangelo diverso da quello che vi predico io, dirà Paolo, fosse anche un angelo travestito di luce, è anatema. Non credeteli, non seguitelo. E questa è la prima dimensione del peccato. E il peccato ha in sé ancora due dimensioni. Una dimensione morale. Cosa vuol dire morale? Ho disubbidito alla legge di Dio. Ho disubbidito a uno dei 10 comandamenti. Ho offeso il Padre. La prima dimensione morale. E io non potrò mai capire il mio peccato se non alla luce della rivelazione di Dio. La luce della rivelazione di Dio. Che mi dice anche che il peccato non ha solo una valenza morale, ma che il peccato mi ha reso deicida. Tu pecchi? Stai mettendo in croce Gesù. Te ne rendi conto? Con il vostro peccato tornate a crocifiggere Cristo. Non è uno scherzo. È per questo che il cristiano piange i suoi peccati. Non tanto perché ha offeso il Padre, ce n'ha da piangere, perché quello gli procura l'inferno, ma il cristiano piange perché per i suoi peccati è morto Cristo. Per il mio peccato nascosto, lui è morto in quel modo così ignominioso, e questo non può non commuovermi. Ma poi la penitenza c'è anche un altro aspetto. Non è solo io da oggi non pecco più, ma sul serio non pecco più. Padre, ma che sa che vuole? Qualche bestia miuccia. Qualche bestia miuccia. E io alle volte dico, meno male che non c'ho un bastone qui, perché sennò te lo tiro in testa. Ma stiamo scherzando? Non ho ammazzato, non ho rubato. Quali sono i peccati più gravi? Quali sono i peccati più gravi? Quelli commessi contro Dio. Quelli commessi contro la divina presenza nell'Eucaristia, dove noi passiamo come se nulla fosse, e Lui sta lì, mio Dio, il mio Signore, io faccio finta di non me ne accorgere. E c'è da fare oggi le comiche con certe genuflessioni che si fanno davanti a Lui. E questo non vi sembra grave? Certo che non vi sembra grave. Certo, perché non abbiamo la coscienza di Dio, la coscienza del Sacro, la coscienza della Divina Maestà. Non ce l'abbiamo, l'abbiamo persa. Siamo imbottiti di immagini di questo e di quell'altro, abbiamo perso l'immagine prima, che è quella di Dio. E la seconda, il secondo livello di penitenza. Se non devo peccare più, devo restaurarmi. Ho preso dei vizi, delle abitudini. La ripetizione del mio peccato mi ha portato delle debolezze. Allora fare penitenza significa raddrizzare con esercizi di pietà, con esercizi di volontà, ciò che mi ostacola, ciò che mi impedisce di amare. Questa è la penitenza. La penitenza è in funzione dell'amore, non è in funzione di altre cose. Dice, padre, io digiuno mercoledì e venerdì, io vado a quella processione, vado a quella... Sì, va bene, ma vai a messa la domenica? No. sono penitenze inutili, per non dire altre cose, no? Che si possono commettere. E per non dire poi alcuni, anche bravi che possono essere, ma ignoranti, no? Che possono fare, ad esempio, io faccio il voto di andare a messa tutte le domeniche per la Quaresima. Ma che voto è questo? Tu sei obbligato per il battesimo ad andare a messa. Il voto è per qualcosa di supererogatorio, non per i tuoi doveri. Come i due fidanzati che dice: noi facciamo il voto durante la Quaresima di essere casti. Ma quello è un voto diabolico. Tu devi essere casto sempre. Ma padre, ma è lei degli altri tempi? Gesù Cristo non cambia. Ciò che era peccato ieri è peccato oggi. E per noi, se siamo cattolici, la virtù più bella, che è all'origine anche delle altre virtù, è la castità. Perché per vivere la castità devo essere semplice, umile, piccolo e quindi casto. È su queste virtù che si costruisce poi la generosità, si costruisce la carità verso gli altri, l'operosità. Ma se mancano queste virtù solide, tutto il resto si fa per che cosa? E qui veniamo alla seconda tentazione, dove lo portò sul pinnacolo: buttati giù e non tenterai il Signore Dio tuo. Non tenterai il Signore Dio tuo. Servirsi di Dio, non servire Dio, ma io mi servo di Dio per i miei scopi. Mi servo di Dio per i miei scopi. E scusate, i nostri ambienti cattolici, i nostri ambienti ecclesiali, dove vivono i vari gruppi, alle volte sembrano dei palcoscenici dove si fanno le sfilate del protagonismo. Ci si sta servendo di Dio. Non c'è quel servizio umile, semplice, che serve la comunità. Benedetta Giulia, mia amica, morta da poco, e tante altre donne, potevi andare lì di notte, la mattina, la sera, per fare qualunque cosa nascosta, per lavare i gabinetti, per lavare... sempre disponibile, quello è servizio. Quello è servizio. E grazie a Dio ci sono di queste persone. Ma per tanti basta avere una chiave di un cassetto, di un armadio dove sono nascoste, dove sono custodite le scope, per credersi chissà che. Ci si serve di Dio. Non sono io al servizio di Dio. Non c'ho quel cuore libero di dire: Signore, eccomi, quello che tu vuoi, io lo faccio. E la terza tentazione poi, la terza dimensione del peccato. La prima, ricordatevi, è con noi stessi. La seconda è con Dio. La terza è con gli altri. Mi adori, se tu mi adori, tutto questo sarà tuo. Tutto questo sarà tuo. Uè, non si scherza. Soldi, milioni, casa al mare, questo e quell'altro, tutto questo sarà tuo. Non vi affascina? Ma io vi faccio una domanda. È vero che tutto questo mondo della ricchezza è di Satana? Poi faccio un'altra domanda. Ma Dio ha consegnato il mondo a Satana? Il mondo materiale l'ha consegnato a Satana? Sembrerebbe così dal Vangelo, no? Dio ha consegnato il mondo all'uomo. Dio ha detto: custodiscilo, coltivalo. Ha consegnato il mondo all'uomo. Sono io uomo che lo consegno a Satana. Quando vivo i valori di Satana, l'avere, il godere, il piacere, l'avere in modo particolare, si creano poi quei gruppi di potere che sono gruppi di peccato, quelle lobby che governano il mondo. Ma non è Satana che ha il potere, sei tu uomo che gli hai dato potere di governare. Ma il Signore non si lascia compromettere. No, adorerai il Signore Dio tuo, vattene via da me. E lì abbiamo l'esempio dei santi che risplendono nella nostra vita, come segno di coloro che senza compromessi hanno seguito il Cristo anche nella povertà più estrema, non chiedendo nulla e vivendo di quello che la provvidenza passava loro, i nostri amici santi. E allora, carissimi fratelli e sorelle, guardando verso la Pasqua, prendiamo con serietà questi 40 giorni. È una chance, un'occasione che il Signore ci dà, e nessuno di noi sa se avrà un'altra Quaresima. Io non lo so. Tu non lo sai se avrai un'altra Quaresima per convertirti sul serio. Approfitta di questo tempo. Lasciatevi riconciliare con Cristo. Non fate che questo tempo passi in vano. E la Madonna ci stia accanto e faccia sì che ciascuno di noi prenda sul serio la parola del suo Figlio. Amen. So che abbiamo fatto tardi, ma un'ultima cosa. Dato che vi ho detto che non sappiamo se avremo un'altra Quaresima, allora volevo suggerirvi un modo molto bello per fare la vostra Quaresima. Andate a messa tutti i giorni e alla fine della Quaresima mi ringrazierete. E chi non può andare a messa, che si legga il Vangelo del giorno. Da lì troverete tanta forza anche per tutto il resto della carità, digiuni, ma quello è secondario. Se voi andate a messa tutti i giorni durante la Quaresima, qualcosa succederà di bello e di nuovo. Santa Quaresima a voi tutti. Il Signore sia con voi. Dio Padre misericordioso, conceda a tutti voi, come al figlio il prodigo, la gioia del ritorno nella sua casa.
Amen.
Gesù Cristo, modello di preghiera e di vita, vi guidi nel cammino della Quaresima a un'autentica conversione del vostro cuore.
Amen.
Lo spirito di sapienza e di fortezza vi sostenga nella lotta contro il maligno, perché possiate celebrare con Gesù la sua vittoria pasquale.
Amen.
E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
Glorificate il Signore non a parole, ma con la vostra vita. Andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.